primi, come annunciato, siamo pronti per andare a cominciare questa puntata un po' particolare di Radio Euskadi, che va in onda un po' più tardi rispetto al solito e che viene fatta in contemporanea con Bolzano, a Bolzano dove si trova Lorenzo in questo momento, di redattore di Radio Tandem. Buongiorno Lorenzo, ci senti bene anzitutto?
Buongiorno a tutte e tutti, sì, benissimo.
Perfetto. Allora, noi perché ti abbiamo e vi abbiamo disturbato quest'oggi? Per diciamo, farci raccontare in breve, perché potremmo dilungarci molto, la vicenda relativa alla grazia presidenziale che è stata promulgata un paio di settimane fa da parte del Presidente della Repubblica Mattarella nei confronti di un cittadino su tirolese, Heinrich Oberleiter, che era stato condannato per la partecipazione ad atti terroristici compiuti in Alto Adige tra il 66 e il 67. Questa credo che fosse l'edizione ufficiale della condanna. Da quel momento lui si era reso latitante ed è stato latitante fino ad adesso, quando ufficialmente latitante fino adesso, quando è arrivata appunto la grazia di Mattarella. È stata, come dire, sintetizzata in poche righe di agenzia questa notizia. Dalle nostre parti, diciamo alle nostre latitudini, è scivolata abbastanza via, non lo stesso ovviamente a Bolzano e dintorni. Ecco, ci sembrava una storia molto molto interessante da ricordare e da raccontare. Perché con la grazia d'Oberleiter ci sono da raccontare almeno 20 anni di storia del Sudtirolo, e forse c'è anche da raccontare un contesto politico e culturale di un certo tipo che si è andato evolvendo nel corso degli anni. Ti lascerei subito la parola per raccontare a ascoltatori e ascoltatrici appunto brevemente la vicenda di cui era protagonista Oberleiter, e soprattutto chi era lui, per quali atti è stato condannato e poi è stato latitante per così tanto tempo.
Sì, partirei proprio da questo. Heinrich Oberleiter era stato condannato in contumacia, come dicevi, lui era già in realtà era già fuggito dal Sudtirolo, mi pare già nel 63, quindi all'inizio della sua attività in collegamento con il Befreiung Auschwitz, Südtirol e in generale quelli che venivano chiamati i bravi ragazzi della Valle Aurina, i Pusterer Buben. Diciamo che Oberleiter viene condannato in contumacia per una serie di reati violenti, ma che non comprendevano l'omicidio, quindi si tratta del reato di strage continuata, di banda armata e di attentato all'integrità dello Stato. Ecco, questi erano i tre reati per cui lui era stato condannato, poi lui passerà sostanzialmente tutta la vita prima in Austria e poi in Baviera, quindi in Germania, occupandosi anche di progetti sociali, eccetera, fino a chiedere poi negli ultimi anni, soprattutto su spinta dei suoi parenti e anche di una parte della politica locale. Lui è stato l'unico dei quattro Pusterer Buben, uno è morto, gli altri due non intendono chiedere la grazia, è stato l'unico a rivolgersi al Presidente della Repubblica che ha deciso di promulgare appunto questo atto di clemenza, che è a sua discrezione completa, quindi poteva anche rilasciarlo senza rilevare un vero pentimento o una necessità di grazia. Diciamo che è stato comunque un gesto di generosità da parte del Presidente della Repubblica che contribuisce a distendere anche il clima e il dibattito su quegli anni. Non è scontato che lo sia, nel senso che ci sono comunque articoli di stampa o partiti politici che fanno di questa occasione un ennesimo momento di scontro etnico e di strumentalizzazione politica, però dal punto di vista, ecco, degli storici è sicuramente un passaggio importante e lo si rileva proprio dal punto di vista della del rapporto con il passato. Questo è un passo verso quella, come dire, ensorgon, quella riuscire a disfarsi di questo passato in modo consapevole, affrontandolo. Una volta affrontato si può lasciare che passi, ecco, per usare una definizione famosa durante la disputa degli storici germanici. Passando da questo invece al caso concreto, a quella che era la storia, tu giustamente parlavi di un processo lungo 20 anni, quello degli anni delle bombe su Tirolo, forse anche più lungo di 20 anni. È stato un movimento molto, molto lungo, molto sfaccettato, caratterizzato da momenti diversi e soprattutto organizzazioni diverse con strategie e metodi veramente molto, molto diversificati al loro interno. Però io parlerei più in generale di tutta la storia del Sud Tirolo, perché quella delle bombe è soltanto, diciamo, una delle espressioni più conosciute e più violente, ma rappresenta in modo molto evidente tutta la storia del Sud Tirolo. Basti pensare che gli animatori, i principali animatori delle sezioni locali di questi, tra virgolette, bombaroli, possono essere suddivisi in due categorie. La prima categoria era quella che aveva fatto la guerra nella Wehrmacht, aveva partecipato alle opzioni e si era dichiarata Gehr, quindi aveva deciso di optare per il Reich. Era la generazione che aveva sofferto dopo l'annessione all'Italia, aveva sofferto la snazionalizzazione, tutte le politiche di oppressione della minoranza tedesca, e questa era una generazione che partecipa a questo movimento delle bombe. L'altra generazione è invece quella nata intorno agli anni 30, che vive l'estrema povertà del Sud Tirolo del dopoguerra, perché dal punto di vista di un cittadino di lingua tedesca il Sud Tirolo del dopoguerra è un posto terribile, tra virgolette, nel senso che le politiche dello Stato italiano per il Sud Tirolo sono politiche che continuano a essere di tedeschizzazione, tra virgolette. L'obiettivo è quello di raggiungere il 51% di popolazione, perché così il problema del Sud Tirolo sarà risolto da sé, e quindi è una frustrazione sociale che si rispecchia nella partecipazione di molti giovanissimi a questi movimenti.
Senti, questa anche eterogeneità dei movimenti anche armati mi sembra di averla riscontrata nelle almeno in un'intervista che ho letto, ne avrà date sicuramente diverse, a Oberleiter, quando lui a un certo punto afferma, dice: noi siamo stati condannati, ma noi non abbiamo mai fatto vittime nel corso delle nostre azioni, che erano solo dimostrative, e altri gruppi invece lo hanno fatto. Insomma, anche quando si parla quindi di lotta armata nel Sud Tirolo, come ricordavi giustamente tu, stiamo parlando di movimenti, forse non di un movimento unico e con una sola faccia.
No, anzi, si parla di tantissimi movimenti, nel senso che il primo forse attentato viene realizzato dal gruppo O5, il gruppo O5, che è in realtà un gruppo di austriaci che fa una sorta di false flag, cioè mette una bomba al monumento di Andreas Hofer a Merano negli anni subito dopo la guerra, addirittura forse nel 46, adesso non ricordo la data esatta. Comunque nell'immediato dopoguerra piazza questa bomba al simbolo del gruppo linguistico tedesco in Sud Tirolo, piazza questa bomba per dimostrare come il Sud Tirolo non sia una terra pacificata e sia invece oppressa dall'italiano, quindi fa questa sorta di false flag per dare la colpa agli italiani, e questo è il primo gruppo. Ma poi ci sarà lo Stielergruppe, verrà fondato il Befreiungsausschuss, il comitato di liberazione del Sud Tirolo, e ci saranno moltissime sigle che non riguardano solo sudtirolesi, perché l'influenza austriaca è molto forte, sarà un'influenza politica nel momento in cui nel 1955 l'Austria ottiene lo Staatsvertrag, ottiene la sua costituzione, e quindi potrà avere una propria politica estera, ma è anche una partecipazione austriaca nel movimento stesso di liberazione da parte di pezzi dell'amministrazione, perché ci sono per esempio i documenti che dimostrano come lo stesso presidente regionale del Tirolo finanziasse questi gruppi, tra virgolette, terroristici, ma anche proprio a livello di base, a livello di partecipazione alla realizzazione di questi attentati, a livello logistico, a livello di conoscenze anche di come si fabbricassero le bombe, eccetera, e a livello pratico. Giustamente, tra virgolette, Oberleiter si scagiona e dice: io non c'entro niente con le fasi più violente. Comunque Pusterboom, non pur rivendicando le loro azioni in modo molto chiaro e netto, non sono state azioni assassine, tra virgolette, anzi molte delle azioni relative a questo gruppo si rifacevano a quelli che erano i principi di Sepp Kirschbaum del Befreiungsausschuss, che erano appunto principi di lotta contro le infrastrutture. Le infrastrutture dello Stato erano viste come il segno di questa occupazione, di questa oppressione italiana, e venivano viste anche come l'occasione per lottare contro questa occupazione, nel senso che nel 1961, quando viene realizzata per esempio la notte dei fuochi, quindi in una notte vengono fatte esplodere moltissime cariche esplosive che buttano giù sostanzialmente 37 tralicci e nel tentativo di fermare la produzione industriale della zona industriale di Bolzano, in generale del nord Italia, tagliando quella che è la corrente elettrica generata in Sud Tirolo. Ecco, in questo caso era un'azione diretta contro le infrastrutture che avrà una vittima collaterale, ma che non voleva uccidere delle persone. Ecco, questo si pone in netto contrasto con delle iniziative del decennio successivo, quasi della fine degli anni 60, inizio degli anni 70, in cui invece verranno proprio attaccate coscientemente anche delle postazioni delle forze dell'ordine del Sud Tirolo, con l'intento di uccidere.
Senti, questa stagione, che poi diciamo dura almeno fino alla metà degli anni 70, almeno nelle sue espressioni più pesanti, si conclude politicamente come? Con l'adozione dello statuto d'autonomia definitivo, quello che conosciamo adesso? Possiamo indicare quello come il momento in cui diciamo le espressioni di violenza armata vengono meno, oppure sono altri, diciamo, i punti da segnalare?
Una parte di questi gruppi organizzati continuerà le proprie azioni molto più a lungo, in modo forse meno plateale, ma comunque provocando anche vittime e quindi continuando lo stato di tensione. Diciamo che sì, una grossa parte del movimento di base, comunque dei gruppi di bombaroli, tra virgolette, smettono le loro attività con la chiusura, ecco, di questa trattativa intorno al secondo statuto di autonomia. Bisogna anche pensare che proprio questo momento di diplomazia tra Italia e Austria, collegato, come dicevo prima, al fatto che l'Austria avesse appena ottenuto una Costituzione e quindi potesse fare della politica estera, è proprio questo momento con il ministro degli esteri austriaco Bruno Kreisky, che vuole portare la questione del Sud Tirolo davanti all'ONU, e le trattative con il governo italiano, che per la prima volta deve ammettere che non si tratta soltanto di una questione di politica interna, ma di una questione internazionale che va risolta a livello internazionale. Ecco, questi sono i momenti che scatenano una sorta di reazione che rischiava anche di far fallire le trattative. Quando queste arrivano però alla fine, in modo anche per alcuni infelice, nel senso che non erano contenti del pacchetto che verrà poi siglato che entrerà poi in vigore nel 1972, ma che comunque la popolazione su Tirolo accetta, nella fattispecie la Südtiroler Volkspartei, il partito di rappresentanza e di massa dei sudtirolesi di lingua tedesca, accetta il pacchetto. Ecco, quello è visto comunque come il momento di di fine degli anni delle bombe, perché su diversi fronti viene a mancare una sorta di legittimità politica e di agibilità politica. L'Austria stessa inizierà, insomma, a far capire ai bombaroli che cercavano rifugio oltre confine, intorno alla fine degli anni 60, nel 69 soprattutto, inizierà a fargli capire che non è più aria, ecco, per queste attività e per questi continui attacchi che rischiavano di far degenerare una trattativa in quel momento giudicata di successo.
Benissimo, allora abbiamo cercato di sintetizzare proprio all'estremo, per quanto sia possibile, diversi decenni di storia. Dicevi che, ma insomma lo dicevamo insieme, che questa grazia, questo provvedimento di grazia arrivato un paio di settimane fa è in qualche modo un punto di chiusura di tutta quella storia. Ecco, ti chiederei come è stato recepito questo provvedimento. Con favore unanime da parte delle forze politiche e della popolazione, oppure diciamo ci sono stati dei distinguo?
Chiaramente no, la popolazione del Sud Tirolo è ancora divisa, e soprattutto su certi aspetti della storia che non vengono trattati, che sono stati a lungo tempo anche dei tabù. La stessa questione delle bombe degli anni 60 ha iniziato a essere trattata a livello storiografico, quindi a livello di ricerca storica, soltanto con l'inizio degli anni 90, quindi a 30 anni di distanza dalle bombe della Feuernacht, delle bombe della notte dei fuochi. Quindi è comunque un capitolo affrontato solo di recente, in modo come dire non strumentale. Ci sono partiti, sia italiani che tedeschi, che hanno subito voluto sfruttare questa occasione. Ci sono stati anche giornalisti e media che hanno provato a buttare benzina sul fuoco. Cito solo a titolo d'esempio il giornale Alto Adige, che in modo anche abbastanza incomprensibile è voluto andare a intervistare Dina Tirolungo, che è la figlia di una delle vittime di questi anni del terrorismo, che non è stato ucciso dai bravi ragazzi della Valle Orina, questo è stato poi definitivamente chiarito, eppure viene intervistata lei, perché è il simbolo emozionale, è la figura che comunque stimola nei lettori una sorta di empatia, che però rischia di far ricadere nella gestione emozionale di questo passato. Ecco, invece bisognerebbe studiarlo, prenderne forse la giusta distanza per vedere le rispettive colpe e i rispettivi crimini, perché in tutto questo breve intervento abbiamo parlato spesso delle bombe dei sudtirolesi, ma non va dimenticato che la reazione, intanto le politiche dello Stato italiano tendevano alla continua oppressione della popolazione sudtirolese, ma anche successivamente, quando poi ci saranno le bombe, lo Stato italiano reagisce con la repressione dura. Il ministro dell'interno Scelba manda in Sud Tirolo una cosa come 30.000 tra soldati e poliziotti, che in una regione non molto popolata vuol dire cambiare anche veramente il peso dei gruppi linguistici. Ecco, tutto questo si riversava anche nella repressione all'interno delle carceri. Nel 64 mi pare muoiano due degli arrestati tra i terroristi, e ci saranno molte altre violenze successive. Quindi diciamo che c'è bisogno di una reciproca comprensione e di un dialogo su questo passato, che può essere che può iniziare a partire da questa grazia. È un discorso che per tante e tanti doveva essere fatto, per esempio con il caso di Cesare Battisti, e invece abbiamo visto come è stato portato avanti con la richiesta di estradizione, adesso con il carcere durissimo a una persona che può aver fatto quello che avrà fatto, se l'avrà fatto, ma a distanza di decenni forse si potrebbe trovare un modo più maturo e più sensato di affrontare questo passato, anche nel rispetto della vita di queste persone. Quindi io credo che la grazia sia stato un momento di generosità importante per tutti, per gli italiani e i tedeschi del Sud Tirolo, e anche per chi da fuori ha bisogno forse di capire meglio la storia di un territorio che altrimenti viene solo visitato per sciare o per i mercatini.
Sì, assolutamente. Quando diciamo abbiamo anticipato che abbiamo fatto questo spazio, insomma, molti alla notizia che c'era stata una lotta armata in Tirolo, insomma, sono rimasti un po' così sorpresi, perché non immaginavano. Insomma, questo anche per capire poi come vengono recepite le storie dei territori, in fondo non molte centinaia di chilometri di distanza.
Ecco, potrei dire però la stessa cosa degli austriaci, nel senso che io la mia formazione è stata a Vienna, ho studiato storia contemporanea a Vienna, e moltissimi austriaci non conoscevano la storia del Sud Tirolo, nonostante per molti a Vienna Sud Tirol ist ein Herzangelegenheit, è una questione di cuore, una questione di importante, eppure per moltissimi non c'è una conoscenza dei fatti, c'è insomma questa sensazione, questo sentimento che aleggia e che per moltissimi si realizza nel momento in cui vengono in Sud Tirolo e per esempio sentono parlare in tedesco e si sentono straniti. E ecco, anche per questo c'è bisogno di un rapporto serio con la storia e che guardi anche questi territori di confine in modo nuovo e in modo diciamo cercando di comprendere, ecco.
Benissimo. Senti, stiamo andando a concludere, parlando non da storico ma da cittadino di Bolzano come tu sei, abbiamo detto un po' come hanno reagito le forze politiche, come hanno reagito i mass media, come ha reagito o come reagisce insomma la popolazione di fronte a una notizia del genere, di fronte a una storia del genere. Te lo chiedo perché poi di norma quella del Sud Tirolo è considerata una storia di successo per quanto riguarda diciamo lo statuto di autonomia. Sai meglio di me che ci sono mille esperienze in giro per l'Europa che guardano all'organizzazione amministrativa dell'Alto Adige Sud Tirolo come un modello. Una critica che però spesso si fa è che questo modello diciamo ha in qualche modo ibernato le tre comunità che ci vivono dentro, che in qualche modo risultano, come dire, una impermeabile all'altra. Ecco, è effettivamente così e questo si registra anche di fronte a avvenimenti del genere oppure no?
È assolutamente così. Io dico sempre che le questioni etniche dell'Alto Adige sono sotterrate sotto una montagna d'oro, e finché ci sarà questa montagna d'oro queste non usciranno, non emergeranno di nuovo come è successo negli anni 60. Sicuramente le tre comunità, che in realtà per me adesso dovrebbero almeno essere 4, 5, 6, visto che il 10% della popolazione del Sud Tirolo è di origine straniera, ma al di là di questo le comunità del Sud Tirolo hanno preso in modo diverso la notizia, nel senso che c'è una parte della popolazione tedesca che ha festeggiato chiaramente la grazia, è anche una parte della popolazione tedesca che magari festeggia ogni anno le date rilevanti di questa memoria degli anni della guerra, penso magari alla data dell'uccisione di Louis Amplatz, oppure i funerali di Seth Kirschbaumer, o ancora tutta la memoria intorno a Jörg Klötz, che è il padre di una politica molto rilevante del periodo successivo, la figlia Eva Klotz, che ha fondato proprio un partito che fa anche di questa storia uno dei suoi punti cardine. Parte del gruppo linguistico italiano ci saranno state sicuramente persone che si saranno sentite offese da questa grazia, e questo lo dimostra anche insomma la rappresentazione mediatica, ma penso che ci sia stata anche la maturità di capire che a una persona ottantenne che ha vissuto oltre 40 anni fuori da Sud Tirolo con quasi nessuna possibilità di rientrarci, nel senso che poi chiaramente il confine è permeabile, ma bisogna farlo in incognito, ecco.
In un certo modo, certo.
In un certo modo, come tra il resto erano molto bravi anche al tempo, però a parte questo sicuramente c'è stata anche la comprensione del fatto che una persona del genere adesso sia tra virgolette innocua, se dimostra, come ha fatto Oberleiter, una sorta di pentimento, viene anche come dire perdonata anche dalla popolazione civile, ecco, del Sud Tirolo.
Lorenzo, ti ringraziamo moltissimo. Prima di lasciarci, ci hai detto che voi storici avete molto lavoro davanti a voi. Ancora, per chi ci ascolta e volesse in qualche modo approfondire un po' i temi di cui abbiamo discusso questa mattina, immaginiamo che la maggior parte della bibliografia sia in lingua tedesca, c'è qualcosa anche in italiano che tu ci potresti consigliare?
Ecco, purtroppo no, perché veramente quasi tutta la bibliografia, anche per prepararmi a questa breve chiacchierata di oggi, perché gli anni delle bombe non sono esattamente il mio campo di studi, mi occupo più di un periodo precedente, ma in ogni caso la letteratura è quasi tutta quella specialistica in lingua tedesca, anche quella un po' meno specialistica, un po' più giornalistica, di inchiesta, è in lingua tedesca. Io però vorrei comunque fare un suggerimento, io alle persone che vogliono avvicinarsi su Tirolo, anche vedendo a tutte queste difficoltà di una storia difficilmente trattabile e di un conflitto che ancora cova, io consiglio sempre di leggere Eva Dorme di Francesca Melandri, è stato anche ultimamente ripubblicato da Bompiani, è un libro che è stato molto importante per il Sud Tirolo, ma che è molto importante anche per chi viene da fuori. Francesca Melandri stessa è in realtà una straniera per i sudtirolesi, nel senso che si è legata a questo territorio perché vi faceva le vacanze, non ha un legame familiare, non ci ha vissuto, eppure è stata molto brava a raccontare sia una parte di quel contesto a cui accennavo, il contesto comunque delle proteste precedenti che porteranno poi davanti all'ONU la questione del Sud Tirolo, che la difficoltà degli anni delle bombe, cosa volesse dire anche l'occupazione italiana in Sud Tirolo per i sudtirolesi, ma anche per chi questa occupazione la faceva, quindi le forze dell'ordine. Secondo me quello è stato un libro molto importante che consiglio a tutti, Eva Dorme di Francesca Melandri.
Benissimo, ti ringraziamo moltissimo per questa chiacchierata di oggi, ti salutiamo e ti chiederei di restare un secondo in privato con noi, se puoi.
Certamente.